tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Fantastic Negrito, tra le nostre 15 novità che si possono votare sul nostro sito internet radiorock.it e che vi proponiamo ogni 30 minuti. Questa era la sua Oh Berry, appunto, di Fantastic Negrito. Va bene, si parla della, dei vincitori degli Oscar, di Dune che ha vinto 6 premi, tutti pressoché però tecnici, I segni del cuore che ha vinto l'Oscar come miglior film, ma in realtà questa mattina, insomma, tiene banco la polemica e ce ne siamo occupati anche nelle prime due ore insieme del The Rock Show, dello schiaffo di Will Smith a Chris Rock agli Oscar. Insomma, per chi non avesse seguito, prima di essere premiato come miglior attore, Will Smith ha reagito con violenza, una battuta su sua moglie in un momento molto strano dello spettacolo anche televisivo, con un pugno, imbarazzo, insomma veramente una roba strana. E io ho commentato, personalmente eravamo un po' divisi in studio, ho commentato molto duramente l'episodio dicendo, insomma, a parte mi sembra un atto anche un po' di sessismo e di patriarcato, quello di voler difendere per interposta persona, addirittura salendo sul palco, poi per non parlare della violenza. E non mi è piaciuta nemmeno le scuse che poi sono arrivate da parte di Will Smith durante la premiazione. Will Smith ha ricevuto l'Oscar e ha detto: l'amore ti fa fare cose buffe, cose strane, e non mi sembra una giustificazione corretta, perché insomma qui di amore, quando si parla di violenza, c'è poco a che vedere. Ma in realtà questo tema qua, che ritorna nei messaggi dei nostri ascoltatori che stanno arrivando dicendo: ma noi poi ce la prendiamo con Putin che invade l'Ucraina e poi giustifichiamo il comportamento di Will Smith, molti l'hanno scritta questa cosa, mi dà la possibilità di introdurre il nostro ospite, che ringrazio da subito per aver accettato il nostro invito, per essere qui in studio con noi, Giorgio Dell'Arti, per parlare del meraviglioso libro Le guerre di Putin, La nave di Teseo. Ciao Giorgio, buongiorno, come stai?
Buongiorno, è un onore per me essere qui, vi ringrazio, vi saluto.
Grazie Giorgio, avvicinati maggiormente al...
Sono stato a discutere fino adesso con Angelo.
Angelo Mattina.
Abbiamo praticamente fatto la trasmissione già io e lui.
Era pronta praticamente.
Peccato che non avevamo messo il microfono.
Senti Giorgio, io volevo partire proprio da qui, perché c'è un messaggio di un ascoltatore che scrive una cosa che io ho già detto più volte: il tuo libro si divora, tra l'altro è scritto in maniera molto chiara, molto netta, molto semplice da capire per tutti i nostri ascoltatori che magari non si sono occupati nel corso degli anni o che non hanno seguito il conflitto o la storia di Putin in questi 22 anni sostanzialmente di presidenza. C'è un aspetto che emerge proprio come questione principale quasi. Qualcuno scrive: ma che per caso Zelensky aveva insultato la moglie di Putin, riferendosi al caso di Will Smith? Ecco, noi cerchiamo sempre, di fronte ad eventi spropositati, abnormi, tipo l'invasione dell'Ucraina da parte di Putin, cerchiamo di trovare delle spiegazioni. Ultimamente si è detto: ma forse Putin è malato, forse ha una malattia, forse c'è qualcosa che giustificherebbe il suo comportamento strano. Ecco, dal tuo libro esce fuori che chiaramente che nulla di tutto questo è vero, e che se si osservano i fatti degli ultimi 22 anni in Russia, non dico che era lecito aspettarselo, ma forse sì, era lecito aspettarsi quello che è accaduto, Giorgio.
Poteva essere messo nel conto delle cose che potevano accadere, e di questo l'Occidente non ha tenuto conto abbastanza. Naturalmente il fatto che l'Occidente abbia creato una situazione di nervosismo, diciamo così, con Mosca, va ricordato, va tenuto presente. La risposta di Putin a questo però va al di là di ogni giustificazione, perché è vero che l'Occidente ha piazzato la NATO senza mettere missili però puntati contro la Russia, ha piazzato, diciamo, assorbito nella NATO i paesi baltici, la Polonia, eccetera. È vero che l'Ucraina ha avuto dal 2014 in poi governi filo occidentali, i quali desideravano e volevano entrare a far parte sia dell'Unione Europea che della NATO. È tutto vero ed è comprensibile che i russi, di fronte a uno schieramento della NATO che diciamo circondava il paese, avessero delle preoccupazioni. Questo è assolutamente fuori discussione.
Però Giorgio, scusa, ti interrompo. l'atteggiamento, questa è una domanda che ti avrei fatto dopo, l'atteggiamento per così dire espansionistico della NATO, con tutte le, poi distinguo del caso, in qualche modo, tu spieghi nel libro, anche la Russia ce l'ha avuto, cioè nel senso la Russia in qualche modo ha tentato anche lei, no, di prendersi o, in qualche, o di mettere le mani, no, su altri paesi, facendo un po' lo stesso gioco della NATO.
Ma sai, questa è la caratteristica degli imperi. Gli imperi sono, diciamo, costituzionalmente espansionisti. Quindi gli Stati Uniti con la dottrina Monroe a suo tempo hanno dichiarato che avrebbero dominato il mondo e impedito che sorgessero governi loro nemici o portatori di ideologie avverse a quelle degli Stati Uniti. La guerra del Vietnam, diciamo, è l'esempio più certo, noto, più clamoroso, eccetera. La Cina punta su Taiwan e ha controllato, ha voluto Hong Kong e ha fatto di Hong Kong un paese completamente diverso da quello che era prima. La Russia a sua volta ha invaso la Georgia, l'Ossetia, l'Abkhazia, ci sono le storie della Cecenia, ci sono una quantità di comunità russofone e russofile sparpagliate in vari paesi. Abbiamo paura che sempre dell'ingresso in Moldavia per via della Transnistria, certo, e per via di altri gruppi che ci sono lì. Quindi la vocazione espansionista è tipica della struttura imperiale. Gli Stati Uniti sono un impero, la Russia è un impero, la Cina è un impero. Anche l'India è un impero. E infatti l'India ha questioni territoriali non solo con la Cina, ma ce l'ha avute col Bangladesh, ce l'ha, certo, avute col Pakistan. E diciamo, questi paesi sono paesi pericolosi anche per un'altra ragione. Soprattutto l'Iran, questo che sto per dire vale soprattutto per l'Iran. L'età media della popolazione è molto bassa e le statistiche, gli studi dimostrano che un paese molto giovane, come per esempio l'Iran, è tendenzialmente aggressivo. È quasi come se fosse insito nella, sì, propria struttura demografica, quasi al di là della volontà di chi, certo, governa. Poi i governanti dell'Iran sono dei vecchioni incredibili, però la popolazione iraniana è giovanissima, è molto giovane. Del resto, se noi guardiamo anche alla nostra storia, che conosciamo poco purtroppo, ma che invece sarebbe molto, molto maestra di, sì, vita, vediamo che per esempio Crispi, quando è andato a fare la rivoluzione del 48 a Palermo, 1848 a Palermo, c'aveva 25, adesso non mi ricordo bene, ma intorno ai 25 anni. E tutto il nostro risorgimento abborrito, appena uno dice la parola risorgimento cascano, certo, tutti addormentati, no? È l'unico pezzo di storia di cui dovremmo andare orgogliosi invece, ma comunque tutto il nostro risorgimento è fatto da giovani. Ciro Menotti, quando è stato impiccato dagli austriaci, aveva 30 anni e questo conferma la teoria che una popolazione giovane fa di un paese che ha voglia di fare a botte, sì, diciamo così, che è pronto a fare a botte nel modo giusto, nel modo sbagliato, avendo ragione, avendo torto, non importa. C'è però in un paese molto giovane una vocazione all'aggressività. Abbiamo cambiato discorso.
Sì, sì, no, ma è molto molto interessante questo tema qui, tra l'altro. Magari ci ritorniamo anche. Io vorrei tornare per un attimo a Putin, però, perché... allora, una cosa che tu, un aneddoto che tu racconti nel libro e che io trovo particolarmente esemplificativo, interessante, per tutti coloro che sono affascinati dai condizionamenti culturali educativi, ma anche coloro che credono che in qualche modo sia nel nostro DNA, che può essere chiaramente genetico, quindi ereditato dai nostri padri, dai nostri nonni, il racconto che tu fai di quello che accadde a Putin piccolo quando il nonno gli insegnò a giocare a scacchi. Lo vuoi raccontare? Perché è una cosa che racconta lui, quindi le fonti sono, come dire, chiare, non c'è discussione. Allora, è però interessante.
Devi sapere che a casa mi dicono: ma basta con questa storia del nonno, le volte racconti la storia, ma non è che io la racconto, me la chiedono, perché evidentemente, beh, è una storia che fa impressione.
Colpisce particolarmente.
No, la storia del nonno è questo. Allora, questo nonno già è una figura molto simpatica. Era un signore che faceva il cuoco di mestiere.
Sì.
E stava in un ristorante. A un certo punto, in questo ristorante, siamo a prima della prima guerra mondiale. Entra Rasputin addirittura al ristorante. Sì. Gli chiede una zuppa, lui gliela fa. Rasputin è tutto contento, la chiede tre volte, poi lo benedice. Insomma, E dopo la rivoluzione del 17, cioè quando i bolscevichi, il comunismo diventa la religione dell'Unione Sovietica, questo Spiridione si chiamava, va a fare il cuoco a casa di Lenin. Poi quando Lenin muore nel 24 va a fare il cuoco in una dacia di Stalin. Quindi è uno che non solo ha aderito subito alla rivoluzione, ma addirittura ha frequentato le alte sfere. E il suo figlio, che si chiama Vladimir come Putin, che è il padre di Putin,
sì,
era un bolscevico assolutamente convinto, idem sua moglie, quindi è tutta una famiglia che ha partecipato. Il nonno a un certo punto è andato in pensione, stava lì in un bosco vicino a Mosca, e il bambino Putin, che aveva 8 anni in quel momento, andava a giocare a scacchi con il nonno. E a un certo punto racconta Putin, molto importante dire che certo, la fonte di quella, della cosa che sto per dire, è lo stesso Putin. A un certo punto Putin era bravo a scacchi, lo batte, gli dà matto, e dopo che gli ha dato matto il nonno continua a giocare. E allora il bambino dice: scusa nonno, ma che gioco, ho vinto. E no, dice, io continuo a giocare perché voglio continuare a giocare, per me la partita non è finita. Dice, ma la regola dice che quando io ti ho dato scacco matto la partita è finita. E la risposta del nonno è: ma un vero uomo le regole se le fa da sé. Allora, il fatto che sia Putin a raccontare questo episodio, secondo me è falso, cioè non ci credo che è successo.
Che è andata proprio così.
È successo veramente sì, questo. Ma il fatto che Putin lo racconta, che cosa significa? Significa, cari amici del resto del mondo, sappiate che le regole sono quelle che stabilisco io. Come mi ha spiegato Klaus Davi, questa è la prima regola della mafia.
Certo.
Le regole le stabilisce la mafia, non le stabilisce, cioè del fatto che esista uno Stato con le sue leggi, eccetera, la mafia se ne frega, tant'è vero che, come abbiamo visto anche in Gomorra, la mafia, la criminalità, c'ha la sua polizia, c'ha il suo welfare, c'ha il suo,
certo,
c'ha i suoi soldati, c'ha i suoi amministrati, c'ha i suoi stipendi da pagare, c'ha, insomma, tutta una serie di cose che sono tipiche di una istituzione statuale, no? E quindi anche per Putin la cosa è questa, le regole le stabilisce lui.
Diciamo programmatica questa cosa.
Ecco, bisogna stare attenti a questi segnali, sì, che arrivano da lì, perché noi, diciamo, stavo dicendo proprio prima con Angelo, discutevamo e gli stavo dicendo che noi le notizie che abbiamo dalla Russia sono come le ombre sul fondo della caverna di Platone, no?
Certo.
Cioè intuiamo qualche cosa, ma non abbiamo davvero notizia di prima mano, non ce l'abbiamo. Quelle che ci danno sono modificate ai fini propagandistici di ciascuna delle due parti, perché anche gli ucraini fanno questo, cioè ci danno notizie che a loro tornano utili. È assolutamente comprensibile, in guerra
funziona
non
così.
Non può che essere così. Ma nel caso, però, noi abbiamo dei segnali, diciamo, che ci arrivano e che significano qualcosa di più di quello che dicono. Ti faccio soltanto un esempio: le dimissioni della Nabiulina.
Sì.
La Nabiulina è questa bella signora che fa la governatrice della banca centrale russa. È un po' quello che da noi è Visco, per dire, Ignazio,
certo,
Visco, che era Draghi prima, quando avevamo la Banca Italia. Quindi è lei che decide il tasso di sconto, è lei che decide quante banconote si stampano, quindi è una figura centrale nel sistema di potere russo. L'ha voluta Putin, l'ha confermata Putin. La Nabiulina ci ha fatto sapere lei che si era dimessa. Cioè, attenzione, quando noi abbiamo letto le agenzie che dicevano, mi pare due giorni fa, Nabiulina si è dimessa, e non era vera la notizia, non si era dimessa quel giorno, ma si era dimessa nel momento dell'attacco.
Sì.
Cioè, Nabiulina, come mai sappiamo questo? Perché sempre bisogna domandarsi, lo dico a beneficio degli ascoltatori per aiutarli un po' a leggere anche le notizie, certo, sui giornali. Bisogna sempre domandarsi, ma come mai io so questo? Perché mi raccontano,
certo,
questo?
Perché si parte dal presupposto che ci dicono quello che vogliono, che noi sappiamo.
C'è una ragione. Quando una notizia esce, c'è sempre una ragione,
certo,
per cui esce.
C'è una comunicazione.
Questo, quelle poche volte che mi riesce di parlare con i giovani giornalisti, io dico sempre: attenzione alla fonte, perché se la fonte ti racconta una cosa, c'è una ragione per cui te la,
certo,
racconta. Non è che ti regala così. Ha un obiettivo. Allora tu devi sapere questo, perché,
certo,
sfrutti la situazione lo stesso, ma sappilo. Quindi noi abbiamo saputo delle dimissioni di Nabiulina, perché Nabiulina ha fatto in modo di farcelo sapere. Ovviamente la governatrice della Banca Centrale russa ha rapporti con l'Occidente fortissimi,
certo.
Quindi ha il modo di farci sapere questo. Ci ha mandato un messaggio: badate che non tutto l'entourage di Putin è d'accordo con Putin, al punto che persino io, che sono, diciamo, la colonna portante del sistema, tant'è vero che lui non gli ha fatto niente dopo questo, non è che l'ha messa al muro, l'ha confermata governatrice della banca centrale, lei ha preso il tasso di sconto e l'ha portato al 20%. Se ci ha fatto sapere questo, vuol dire che nell'entourage di Putin c'è crescente
malumore,
un dissenso.
Allora ci fermiamo un secondo, ascoltiamo qualcosa, arrivano i Gorillaz e poi torniamo con le vostre domande e con le mie domande, perché sono tante. Subito ragazzi, su Amazon IBS, fin quando non aprono le librerie, quando apriranno le librerie in libreria, se volete la copia cartacea naturalmente. Giorgio Dell'Arti, Le guerre di Putin, mandatemi qui. Devi sapere, Giorgio, che quando io consiglio un libro arrivano gli screenshot degli acquisti già fatti subito sulla fiducia, alla nostro numero,
allora,
3899.
Vorrei dire qualcosa del libro invece.
Siccome no,
la forma del libro.
Come no, molto volentieri. Intanto arrivano i Gorillaz e torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Pour Another, tra le nostre novità, sono le 9.37, con noi c'è Giorgio Dell'Arti, stiamo parlando del meraviglioso libro Le guerre di Putin, che spiega, come ho già detto più volte in questi ultimi giorni, tra l'altro anche Giorgio, l'importanza di leggere questo libro per capire tanti retroscena, tanti meccanismi che sono importanti, diciamo la storia è maestra e capire e seguire le indicazioni della storia è fondamentale. Il libro comprato ieri, mi scrive Pino, leggerò il prima possibile, bravo Pino. Poi c'è Paolo che addirittura mi manda la foto, ordine effettuato, grazie, su Amazon ha comprato il libro, che voglio ricordare si trova anche in edicola allegato a Repubblica, quindi se volete, se preferite, potete comprarlo anche in edicola. Giorgio, volevi dire qualcosa sul libro?
Volevo dire questo, che il libro è strano perché è un dialogo, è costruito, sì, con la formula del dialogo. C'è un signore che non sa nulla e che fa delle domande a un signore che invece sa tutto.
Sono sempre io. Sei scisso,
non sa niente, più vicina alla realtà. E poi c'è un io che invece finge di sapere tutto e che risponde a qualunque domanda. È una formula che quasi quasi ti obbliga a essere chiaro e a non dare nulla per scontato. Io l'ho adoperata sulla Gazzetta dello Sport. La Gazzetta dello Sport, all'epoca della direzione di Verdelli, aveva una pagina, ce l'ha ancora in realtà. Verdelli decise di dedicare 3 pagine ad argomenti non sportivi e mi incaricò di scrivere ogni giorno, comprese le domeniche, il fatto del giorno più importante, col sistema delle domande e delle risposte, cioè di questi due personaggi,
sì,
uno dei quali non sa niente e quell'altro sa, ma non sa niente al punto di ma che è la borsa, cioè le domande devono essere le più scontate, le più sorprendenti, le più incredibili. Ma come, non sai manco che è la borsa? No, non lo so. Quello domandava in una delle conversazioni della Gazzetta, c'è addirittura la domanda ma che è la borsa? E anche qua io cerco di mettermi nei panni di una persona che sa poco, non sa niente, perché nella vita fa altre cose naturalmente, non è che è una colpa non sapere, ognuno ha i suoi problemi, quindi figuriamoci che improvvisamente, certo, di fronte a questa tragedia immane che potrebbe colpire anche noi, forse anzi ci sta già colpendo in qualche modo, voglia capire un po' di più e quindi fa anche le domande più piatte, più strane, più banali, che non sono assolutamente domande da condannare, nel senso che nessuno nasce imparato, io meno di tutti tra l'altro, e quindi
è bellissima questa formula, perché effettivamente è un, innanzitutto è molto ritmato il libro, cioè quindi riesci a tenere desta l'attenzione anche su questioni complesse, difficili, anche no, insomma non semplicissime da seguire tecnicamente, però è una formula molto, molto bella che permette appunto di risolvere anche questioni che magari per alcuni possono essere scontate, ma molti magari non conoscono. Intanto ci scrive la libreria Mondadori Parco da Vinci, che è già aperta, e ci manda una foto del libro di Giorgio, quindi vi aspettano in libreria naturalmente.
No, sai, con questa formula si può raccontare anche qualche aneddoto, qualche storia un pochino più leggera, certo. So, i cani di Putin.
Cani di Putin, sì, ha tantissimi cani Putin. Tra l'altro cani che gli sono stati regalati, leggevo nel tuo libro, in gran parte da
capi di stato stranieri. Lui a uno ha risposto con gatto.
Sì, sì, sì.
Non mi ricordo qual era, adesso l'ho scritto nel libro, mi pare pure quello di Singapore, gli aveva regalato il cane e lui gli ha controregalato un gatto.
Tra l'altro...
Poi ha fatto entrare il cane quando stava con la mecca.
Con la mecca che ha paura dei cani.
C'è addirittura, c'è anche il video, se andate su internet, c'è anche il video dove si vede questa era una femmina, un labrador femmina nero, molto bello, molto grande, che entra improvvisamente nella stanza, in questo salottino, apparentemente un salottino dove stanno seduti la Merkel e Putin. E la Merkel lì non si vede che ha paura, ma in realtà era terrorizzata, l'ha detto lei stessa dopo. E lui credo che l'abbia fatta apposta, perché lui con le donne di potere ha un rapporto...
Non riesce bene a raffrontare, a rapportarci.
Anche Nabiullina è un caso del genere, Merkel è un altro caso di questi. Merkel poi gli ha tenuto bordone... A Merkel bisognerà fare un processo politico alla fine, perché se Putin è arrivato al punto in cui è arrivato, se abbiamo una dipendenza dal gas così forte dalla Russia, è anche responsabilità della Merkel, non solo della Merkel, certo, è anche colpa nostra, ma è anche responsabilità della Merkel, della politica filorussa dei tedeschi. Del resto tra russi e tedeschi c'è un'antica solidarietà di politica estera, è vecchia la storia,
certo.
Pensate che Lenin, quando doveva fare la rivoluzione, è passato per la Germania, cioè i tedeschi gli hanno dato il via libera per arrivare in Russia a fare la rivoluzione, salvo poi pentirsi quando hanno visto quello che stava succedendo,
certo.
Ma è attraverso la Germania che è passata la rivoluzione bolscevica nel 17. Vedi, un po' di storia ogni tanto.
Senti, io devo dire la verità, ci sono tantissimi aneddoti poi anche personali, abbiamo parlato dei cani, ma anche la famiglia, di cui si sa pochissimo, perché lui le voci sul suo conto tende a non farle circolare, pochissime informazioni. Si sa che ha avuto una moglie dalla quale è separato, ha avuto un amante ufficiale pressoché, potremmo dire così, degli anni 90.
Non è ufficiale, non... perché lui lo nega.
Lui lo nega, sì, però insomma era abbastanza 5, probabilmente, o forse 6, non è, anche questo non si sa bene, figlie, femmine.
Questa amante che sta in Svizzera dovrebbe avere 4 figli, ma sono tutte cose che noi diciamo così, sono per sentito dire, non è che abbiamo le prove. Addirittura gli svizzeri chiedono di espellerla, quindi sembra che sappiano chi, dove sta. Ma poi lui ha avuto una storia d'amore con una donna delle pulizie negli anni 90, alla quale ha fatto fare una figlia che adesso è ricchissima, e queste sono storie che si sanno. Poi per tutto il resto è un,
certo,
tutto il
certo,
resto è un punto interrogativo. È un uomo che credo abbia un certo fascino
sicuramente
sulle donne, ha un certo ascendente sul mondo femminile.
Sì, sicuramente sì. Poi insomma è un uomo di potere, è una persona, dicevamo fuori onda, sicuramente molto intelligente da non sottovalutare, come hanno fatto magari, e su questo volevo spendere due parole, alcuni, non tutti, degli oligarchi che l'hanno messo lì, perché vorrei che tu lo raccontassi, se puoi, Giorgio. Sugli oligarchi c'è un grande fraintendimento, probabilmente, cioè su queste 40-50 imprenditori, chiamiamoli così, che hanno preso in mano la Russia, che di fatto hanno si sono arricchiti prendendo tutto quello che c'era prima di statale nell'Unione Sovietica e facendolo proprio. Non è Putin che ha creato gli oligarchi, ma sono in prima istanza gli oligarchi, racconti benissimo nel libro, che creano Putin e lo mettono lì pensando che possa essere manovrabile.
Dunque siamo nel 99, siamo alla fine del decennio di Yeltsin, diciamo, no? L'Unione Sovietica è crollata, il Partito Comunista è stato eliminato, abbiamo uno Stato apparentemente liberale che ha aperto le porte all'Occidente. C'è stato nel corso di questi 10 anni il grande saccheggio, quello che tu dicevi adesso, e cioè una serie di persone che si trovavano in posizione favorevole si sono praticamente impadronite delle grandi aziende di Stato, quindi controllano le materie prime, controllano il petrolio, controllano le poste, controllano tutto, hanno avuto finanziamenti dall'estero, perché l'Occidente non è innocente nemmeno in questo frangente. E a un certo punto però Yeltsin, presidente della federazione, è diventato impresentabile, ubriaco, ci ha avuto un paio di infarti, non si può più mandare in giro. Non solo, ma si sa anche che un uomo di Yeltsin che si candidasse certamente perderebbe, perché l'uomo Yeltsin ha perso ogni ascendente sull'elettorato. Quindi c'è il problema da parte di questi ricconi che si sono, che hanno fatto i soldi durante questi 10 anni con l'accordo di Yeltsin, che ha fatto i soldi pure lui, la figlia Tatiana, eccetera, di chi mettere al suo posto, di chi candidare, e non si trova, non gli viene in mente niente, non avevano nessuno che potesse essere innocente, lo dico, no? Cioè che non si fosse sputtanato, passatemi la parola, certo, di fronte all'elettorato. E a un certo punto Berezovsky, che era un matematico che si era arricchito anche lui, era un oligarca e che era padrone di una rete televisiva e 3 quotidiani, gli viene in mente che questo signore che faceva, che era stato messo a capo del servizio segreto nuovo, chiuso il KGB, c'era l'FSB, il capo dell'FSB era lui, ma soprattutto era un grande burocrate molto, molto efficiente, che distribuiva licenze, lavorava per il comune di Pietroburgo, e una persona apparentemente grigia che diceva sempre di sì, sempre obbediente, molto mite, molto, molto sottomesso apparentemente, sì. E quindi Berezovsky dice agli altri: ma candidiamo Putin, che mi pare che sia una persona che possiamo poi manovrare tranquillamente. E infatti Putin era in vacanza a Biarritz, si incontrano, lo va a trovare a Biarritz Berezovsky e gli dice, ne avevano parlato prima naturalmente, io sto semplificando, sto certo, andando al finale, e gli dice: guarda, allora abbiamo deciso che il presidente lo fai tu, ti facciamo eleggere. E lui gli risponde: ma non mi conosce nessuno, che come fa? Ah, non ti preoccupare, sarai eletto al 100%. E infatti da quel momento in poi fino al voto che si svolge nel marzo del 2000, Berezovsky pompa la figura di Putin con i 3 quotidiani e con la rete televisiva, lo fa diventare una specie di eroe, lo intervistano, eccetera eccetera, ed effettivamente Putin in questo modo viene eletto. Passa un anno da questo momento, pochi mesi dopo l'elezione, e lo stesso giornale, le stesse televisioni che lo avevano esaltato, lo cominciano ad attaccare. Era evidentemente il messaggio degli oligarchi al presidente, al nuovo presidente, col quale loro credevano di potergli dire: guarda che sei nelle nostre mani, facciamo di te quello che vogliamo,
certo, come li abbiamo creato, ti distruggiamo.
Se non che Putin convoca Berezovsky quando vede questo. L'attacco era avvenuto prendendo a pretesto la storia del sommergibile, c'era un sommergibile russo che era naufragato a 108 metri di, sì, profondità, erano morti tutti, quindi c'erano accuse eccetera eccetera. Allora Putin convoca Berezovsky e gli dice: ah, fai questo, allora adesso mi dai le azioni della tua rete televisiva e mi dai e la finisci di fare quello che stai facendo, io qui dietro c'ho un armadio pieno di dossier sul tuo conto, se non ti comporti mando in galera a te e gli amici tuoi quando voglio, perché tra l'altro la magistratura è nelle mie mani, eccetera. Berezovsky capisce l'antifona, capisce che hanno sbagliato a scegliere Putin credendo che fosse una marionetta, scappa in Francia e, come ricorderete, nel 2013 viene trovato impiccato nel bagno di casa sua vicino Londra.
E chi Putin sarà stato?
E poi chi sarà stato? Prove non ce ne sono, le prove non ci sono mai.
Certo.
E Putin si impossessa dei mezzi di comunicazione di massa e non so se l'aveva capito prima, ma certamente se non l'aveva capito prima lo capisce in quel momento quanto la comunicazione per un uomo politico è fondamentale. Tant'è vero che se guardiamo alle Olimpiadi di Sochi, al campionato del mondo, sotto il profilo della comunicazione, capiamo che sono state due grandi operazioni politiche di tentativo di accreditamento nei confronti del mondo occidentale soprattutto, certo, perché Putin sa che se non ha una comunicazione forte, lui va sempre in televisione, parla, risponde alle domande dei giornalisti, ovviamente concordate, non è che c'è niente di strano, ma se non controlla la comunicazione il rischio è forte, lo si vede anche adesso, no? Adesso,
certo,
adesso guai a chi sbaglia una parola, finisce male. finisce male sicuramente.
Tra l'altro sono stati fatti anche degli assist, probabilmente anche dallo stesso Biden ultimamente, con alcune dichiarazioni così un po' sopra le righe, per poter permettere, io sto dando un'occhiata alla comunicazione in Russia. La comunicazione in Russia era, prima era combatteremo i nazisti e sconfiggeremo, denazificheremo l'Ucraina, adesso è ci vogliono la cancel culture, ci vogliono cancellare i russi, l'Occidente ce l'ha con noi. Questo è un po' il messaggio che sta passando e che sta cercando di veicolare il governo di Putin, chiaramente presso i russi. Ci fermiamo un secondo, c'è il super classico, torniamo fra poco, continueremo a parlare, io avrei ancora ora domande, centinaia di domande da farti, caro Giorgio, con Giorgio Dell'Arti per le guerre di Putin.
Radio Rock Super Classico. Radio Rock Podcast.
Poi tutte le cose di cui stiamo chiacchierando questa mattina con Giorgio Dell'Arti, nostro ospite, le trovate nel libro Le guerre di Putin, che vi consiglio di andare a comprare oggi stesso e di divorare come ho fatto io in un paio d'ore. Ve lo leggete tutto. E c'è qualcuno che ci scrive, sì, se c'è queste storie, se questi racconti che stiamo pazzi, che Giorgio ci ha fatto, questi aneddoti che ci ha illustrato, ci sono nel libro, assolutamente sì. Tra l'altro sarebbe da parlare ore, Giorgio, anche dell'opportunità. Prima parlavamo delle censure e degli atteggiamenti anche molto duri di Putin nei confronti degli oppositori, atteggiamenti che lui ha sempre però saputo calibrare, e questa forse è un'aggravante, con grande intelligenza. Anche qui tu racconti delle Pussy Riot, delle proteste che a un certo punto lui ha sospeso quasi nella repressione. E anche si è parlato giorni fa della giornalista sul primo canale televisivo russo, durante il telegiornale, si è messa lì con un cartello: fermate la guerra. Anche lì poi è stata scarcerata. È chiaro che quando lui sa che ci sono gli occhi dell'opinione pubblica mondiale rivolti su una questione, ha la prudenza, chiamiamola così, di non affondare il colpo, cosa che magari invece in altri casi ha fatto, no, Giorgio?
Ma lui tiene tantissimo all'opinione delle star. La storia del Pussy Riot da questo punto di vista è esemplare. Condannate a 2 anni. Quando lui le arrestò, ci fu la sollevazione da parte dello star system di Hollywood, Madonna, DiCaprio, eccetera. A questo punto lui fece marcia indietro di corsa, perché non voleva, certo, avere le star system, non voleva avere Hollywood contro. Lui ogni tanto lancia dei messaggi, a un certo punto disse così di punto in bianco: DiCaprio è un grande uomo. Così, per farselo amico, per farselo simpatico. Il rapporto con Albano, con Ornella Muti,
con
Depardieu, sono tutti suoi tentativi molto astuti di creare un'opinione pubblica favorevole in coloro che sono grandissimi comunicatori per professione, per mestiere, per ragioni ovvie. E quindi lui a questo è ultra sensibile. E niente, è importante ricordarselo, perché questo ci dice la complessità, le, certo, tante sfaccettature del personaggio.
Intanto c'è Carla che ci scrive: sono passata in libreria prima di venire al lavoro. Brava Carla, ha comprato il libro. Io due parole però, sai cos'è? Ti dico una cosa, Giorgio, questo libro ha una roba che soltanto i grandi libri hanno, cioè la capacità di farti, tra virgolette, passatemi il termine, innamorare della questione e di farti poi approfondire. Cioè, quando esci da questo libro non vuoi smettere di pensare e di occuparti e di interessarti alla materia che hai appena, perché te la rende viva, te la fa scorrere davanti agli occhi. Perciò io sto leggendo, è uscito è stato ripubblicato da Delphi la Russia di Putin, che è un saggio molto importante di Anna Politkovskaya, in cui lei nel 2005 già metteva in allarme l'Occidente, diciamo così, l'Europa, l'Occidente, sulle intenzioni e sulle azioni di Putin, impegnato in quegli anni nella seconda guerra cecena. Poi sulla Cecenia pure bisognerebbe aprire un capitolo sterminato. Sostanzialmente lei però parla, un libro che è ancora oggi molto attuale, uscito 16-17 anni fa, decisamente attuale in questo momento, lei parla di fascinazione europea o occidentale, se vogliamo, per Putin, e tu affronti questo tema qui nel libro, una fascinazione europea che è stata però anche italiana, con adesso l'imbarazzo, no, di politici come Salvini, come Berlusconi, sì, che sì, però sono stati grandi amici di Putin.
È un discorso che è abbastanza complesso. Putin ha finanziato fortemente tutti i movimenti che si mettevano in una posizione di rottura nei confronti dell'Europa. Quindi ha dato soldi, e questo è ufficiale, alla Marine Le Pen, ha dato soldi certamente alla Lega, anche se anche qua le prove sono molto dubbie, eccetera eccetera, però io diciamo sono abbastanza sicuro, sì, che questi denari sono arrivati, e diciamo generalmente parlando ha condotto un'azione eversiva nei confronti dell'Unione Europea, per quanto gli è riuscito, perché ha vissuto l'Unione Europea come un avversario da battere. E nello stesso tempo, da questa parte della barricata, cioè da parte degli europei, è vero che c'è stata una fascinazione autentica nei confronti di Putin, perché noi abbiamo una democrazia in crisi prima di tutto dal punto di vista ideologico.
Sì.
Il caso italiano forse è quello più emblematico, perché noi abbiamo una democrazia inefficiente, lentissima nelle decisioni, molto corrotta, molto compromessa, e quindi ci domandiamo dentro di noi: ma vale la pena di avere un sistema come questo? Non si potrebbe fare in qualche altro modo? Non è esagerata la democrazia che noi pratichiamo qui, per cui tutti hanno diritto di parola, c'è sempre qualcuno che ricorre a un tribunale superiore per mettere in discussione qualcosa che è stato deciso a livello precedente? Non c'è un'attrazione, sì. ecco dove nasce anche una tentazione, certo, nei confronti della cosiddetta democratura di Putin. Persino la parola democratura, che tutto sommato è una bella parola, mi piace come suono, democratura, cioè questa fusione tra democrazia e dittatura. È possibile avere una dittatura democratica? Per esempio i cinesi in qualche modo, sì, io mi ricordo, io ho fatto un libro anche con Ettore Bernabei tantissimi anni fa, adesso è inutile parlarne, ma lui aveva per esempio una fascina, da cattolico fanfaniano sfegatato e papalino che diceva il rosario alle 6 del pomeriggio, sì, questo era Bernabei, sì, sì, a casa sua pomeriggio io mi alzo, ho riposato un attimo e sento che vado a vedere, era lui che diceva il rosario con la donna di servizio insieme, dicevano il rosario.
Ah, ecco,
questo
pomeriggio.
Per dire il personaggio, certo, questo personaggio aveva una fascinazione incredibile per Stalin, che considerava un grandissimo, e una fascinazione intellettuale formidabile per la Cina, dove secondo lui si stava sperimentando qualche cosa di nuovo, cioè un sistema che era non democratico, ma nello stesso tempo, stiamo parlando della fine degli anni 90, quando questi ragionamenti si facevano tra me e lui, ma nello stesso tempo stava cominciando a permettere una certa libertà economica, una certa libertà di movimento dei capitali, eccetera. Sono problemi enormi, problemi complicatissimi. È certo che la nostra democrazia è in crisi, che non va bene, non funziona, è una macchina che non funziona, che non cammina quasi più.
Certo.
E quindi è comprensibile anche che un certo discorso sulla capacità decisionale di Putin sia seducente. Naturalmente bisogna tenere conto di tutto, di, certo, tutto ciò che c'è a destra e a sinistra di questa capacità decisionale, dove si colloca questo modo di operare, che costi paga il paese, certo, e il sistema per questo modo di operare, e che vantaggi abbiamo noi nel vivere in una democrazia chiaramente inefficiente, chiaramente non più capace di prendere decisioni importanti, ma che tuttavia ci garantisce un benessere, ci abbiamo tutti la seconda casa, ci abbiamo tutti due macchine, insomma tutto questo.
Giorgio, io purtroppo ci dobbiamo salutare perché il tempo a nostra disposizione è finito. Gianfranco mi manda, bravo, lo screenshot del libro che ha acquistato anche lui, bravissimo. Io direi, come finirà questa, per salutarci così, da quello che abbiamo letto anche fra le pagine del tuo libro, siamo in grado di esprimere, non so, un pronostico su come finirà?
Ho l'impressione che Putin rischia di perderla sta guerra, non solo di pareggiare, che per lui è una sconfitta.
Per uno che è abituato a vincere tutto, sì, che ha sempre vinto.
Allora la domanda che mi faceva anche Angelo prima, ma se lui si trova alle strette messo nell'angolo, sì, come il famoso episodio del topo, non sarà tentato di tirare la bomba?
Sì.
Io penso che in questo momento quelli che gli stanno intorno gli impediscono certe mosse, cioè lui l'ha sbagliato a fare l'invasione dell'Ucraina, E questo, diciamo, rende quelli che gli stanno intorno, credo di capire dai segnali, sì. Ragazzi, mi posso sbagliare benissimo,
no, beh, certo,
attenzione,
qui è.
Ma credo di capire che quelli che gli stanno intorno non sono più disposti a fare ciecamente tutto, certo, quello che lui vuole. Quindi se lui tira fuori dalla fondina la bomba atomica, penso che gli saltino addosso e glielo impediscano.
Bene, io ringrazio Giorgio Dell'Arti, cerco di estorcergli una promessa di tornare a trovarci.
No, torno molto presto. Volentieri, perché mi piacete.
Grazie, grazie Giorgio, e anche tu ci piaci tantissimo, ci piace tantissimo Le guerre di Putin, che è il tuo libro, Storia non autorizzata di una vita, edito da Ravi Tesè, lo trovate in libreria e anche in edicola allegato a Repubblica, compratelo perché è veramente un lucidissimo, così, una storia lucidissima di una biografia umana e politica che però è anche al tempo stesso, racconta anche gran parte di quello che stiamo vivendo oggi. Grazie Giorgio, a presto.
A presto.
Grazie a voi, chiudiamo il The Rock Show di oggi, l'appuntamento a domani alle ore 6 e per quanto invece mi riguarda ci sentiamo intorno alle 7, poi tra pochissimo invece Boris e Tatiana in Gagarin.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. The Rock Show. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast. Radio Rock Podcast. Radio Rock. Tutta un'altra storia.